Bentrovati e bentrovate a questa nuova puntata con 20 minuti da Leone. Oggi l'ospite è Mirko Guazzarotti, che è il vicepresidente del comitato 15 settembre, uno di quei comitati sorti all'indomani dell'alluvione, della tragica alluvione del 2022. Con lui abbiamo fatto una panoramica sia dei lavori fatti che quelli da fare, ma abbiamo parlato anche dell'audizione che si è svolta alla Commissione Ambiente in Senato per discutere di alcune proposte che il comitato sta portando da tempo avanti, nella speranza che vengano accolte non solo nella legge di conversione del decreto 76 del 2024, ma anche in preparazione di una legge quadro sugli eventi calamitosi. Vorrei ricostruire un po' la questione dei lavori che sono stati fatti finora per capire se quello che è stato fatto è sufficiente e se non lo è, che cosa secondo voi dovrebbe essere fatto.
Come lavori sono urgenti, è stato scelto di ripristinare grosso modo il corso del fiume come era 100 anni fa, nel 1925. L'albero è quasi doppio rispetto a quello del giorno dell'alluvione, e questi lavori posso dire che già ci sono stati efficaci per noi, perché se non fossero stati fatti ci sarebbero state delle nuove esondazioni già nella primavera scorsa. I lavori non sono sufficienti, chiaramente sono lavori fatti senza progetto. Nel frattempo l'Università di Ancona, insieme all'Università di Camerino, l'Università di Firenze e soprattutto insieme alla CIMA, la CIMA è uno studio di progettazione della protezione civile, hanno redatto un nuovo piano per tutto il bacino geografico del Mise e del Nevola. Il piano è interessante, è nato a preso spunto dal piano dal setto di progetto del 2016, quello fatto dopo il 2014.
Sì.
Furono fatta una presentazione che poi fu abbandonata lì perché i lavori sono stati affidati al consorzio bonifica che ha fatto tutt'altro. Comunque sono partiti da questo punto di vista, hanno adottato nuovi strumenti di simulazione, in modo che così hanno potuto verificare i risultati, sono riusciti a perfezionare il piano, più hanno usato delle cose di buon senso, avviso, cioè hanno ridotto il numero delle vasche di espansione e di laminazione, le hanno ridotte ma le hanno aumentate in grandezza. Però ci sembra un buon punto di partenza.
E il numero delle vasche di espansione e di aree di laminazione è stato ridotto in quantità, ma è stata ampliata la dimensione, la superficie. Perché?
Avranno dei costi di realizzo e costi di manutenzione più bassi, più contenuti. Avrà lo stesso effetto, perché l'effetto complessivo è lo stesso, ma essendo più concentrati avranno minori costi.
A parità di acqua che verrebbe stoccata al loro interno.
Sì, a parità di acqua al loro interno. Si vengono fatte la vasca di Pancaldo, di Ponte Lucerta, oltre a quella che si sta realizzando adesso la Bettolelle, che era già avviata e che è stata modificata, sono state ampliate come capacità. Più ne stanno prevedendo altre nella zona Maranzana, anche se ancora lì non è credo che sia definita in tutto, anche altre vasche. Il progetto c'è in questo momento.
Quante vasche in totale dovrebbero venire fuori?
Sono quattro vasche principali, abbastanza grandi. Più nella progettazione c'è il rifacimento di tutti i ponti.
Secondo voi è un numero sufficiente?
Secondo noi sì, quello di cui siamo più preoccupati è il dopo, perché vedi, il problema sono le manutenzioni. Oggi sul fiume lavorano oltre 40 enti diversi. C'è un conflitto tra uno e l'altro. Le faccio un esempio. Dietro casa mia, io abito a 300 metri dal fiume, nonostante tutto sia stato alluvionato due volte, nel 2014 e nel 2022. Dietro casa mia passa un piccolo fosso che si chiama Vallato, con un piccolo bacino imbrifero, che è un fosso che alimentava i mulini un tempo. Ecco, questo fosso la manutenzione la fanno nell'area extraurbana il consorzio bonifica, nell'area urbana il comune di Ostra. Quando passa sotto la provinciale la fa la provincia. Sui due ponti che passa sotto la statale ci deve pensare l'ANAS. Nella parte che attraversa la zona artigianale e industriale ci devono pensare i privati. Sono tanti enti. Noi avevamo proposto di accorpare tutto a un unico ufficiale di fiume che con mezzi propri, personale proprio, faccia le manutenzioni lungo il fiume in tutto il bacino imbrifero. E lui dove non è coinvolto direttamente per fare le manutenzioni faccia servizio di ispezione e di sollecito.
Chi sarebbe il soggetto più adeguato per fare queste manutenzioni in futuro?
Ecco, noi pensiamo che dovrebbe essere costituito dalla regione, a dipendenza dell'ufficio del genio civile o della protezione civile, un ufficio speciale di fiume. Un ufficio speciale di fiume che accorpa tutte le competenze che sono già in carico al genio civile, alla protezione civile, ma anche quelle che sono in carico al consorzio bonifica, ai comuni, perché vedi, in questo bacino ci lavorano 9 comuni, una provincia, una regione, l'ANAS per i ponti che riguardano la statale, la provincia per i ponti che riguardano la provincia, e poi intervengono insomma moltissimi enti.
Voi proponete la creazione di un ufficio speciale per il fiume che sottostia alle direttive della regione, ma c'è già un ufficio speciale per il fiume?
Sì, è stato creato un ufficio speciale per il fiume, ma è una scatola vuota. Purtroppo non ci sono state messe né le persone, non ci sono risorse, non ci sono le competenze, per cui l'ufficio così come adesso non serve a niente.
Chi l'ha creato? La struttura commissariale? L'ha creato la regione?
La regione, noi abbiamo chiesto alla regione di creare questo, avevamo già chiesto questa nostra proposta. chiesto da subito. Adesso stanno facendo questi lavori, riemergono i lavori fatti negli anni 50, negli anni 60, che però sono stati coperti dai detriti che nel tempo si sono accumulati.
Quindi tanti anni fa sono stati coperti dai detriti nel corso degli anni?
Il fiume si è ridotto ai minimi termini. Noi non pensiamo che se fosse stata fatta la manutenzione normale, però si sarebbe ridotta comunque l'effetto dell'alluvione se avesse avuto una manutenzione costante. Noi pensiamo che adesso con le vasche di espansione, la manutenzione costante, un lavoro sulla rete di fossi primari e secondari, no? Rifacendo fare i fossi secondari in campagna come c'era una volta, cambiando le colture, si allunghino i tempi di coltivazione. Adesso sono modelli perché l'acqua scivola sopra la terra è diventata piuttosto argillosa, assorbe poco e non ci sono fossi, perché tutto quanto arriva subito al fiume. Invece noi pensiamo che se si fa un'opera complessiva si possa mitigare realmente il rischio in maniera efficace e comunque a fronte di eventi eccezionali e imprevedibili gli effetti sarebbero molto 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 più contenuti di quelli che sono in passato.
Nonostante i lavori c'è comunque il rischio che un'alluvione possa ancora capitare in queste zone?
Sì, la situazione di pericolo persiste, perché nonostante i lavori sono stati fatti nel fiume, che sono importanti, sicuramente danno un contributo a migliorare la situazione, però non si possono aspettare i tempi biblici. Insomma, dal 2014 al 2022 non è stato fatto praticamente quasi nulla. Bisogna fare anche un modo per fare i lavori in tempi rapidi, come è stato fatto per il ponte Morandi. Prevedere procedure straordinarie che rendano più rapido, più veloce anche i tempi per appaltare i lavori. Ma se lei pensa a oggi, ancora neanche il ponte del Coppetto, che collega l'intervalliva tra Misa e Lesino, ancora non hanno fatto nulla. I lavori non sono ancora partiti, sono quasi 2 anni. Allora, se questo è il ritmo, no, prima che si rifanno tutti i ponti, che si rifanno le vasche, che si fanno le opere, non arriveremo mai a capo.
Sono stati fatti numerosi annunci sulla fine dei lavori, ormai dati per quasi imminenti, da parte dei vari organi, soprattutto dalla struttura commissariale, dalla regione, quando in realtà sembra di essere ancora in alto mare, insomma, ecco.
No, gli unici lavori che sono stati fatti sul fiume, perché con quella valanga di detriti che erano stati portati, il fiume c'era stato cancellato, invece l'hanno ripristinato, ma non come era nel 2022, l'hanno ripristinato come era originariamente, prima che, per cui hanno reso l'alveo più grande, però non hanno fatto nessuno dei lavori di quelli extra, cioè nessuna vasca di laminazione sarà attivata, e oltretutto questi lavori sono stati fatti in urgenza, per cui deve essere riverificata anche la volontà, io non mi permetto di esprimere i giudizi, ma i tecnici sono stati fatti a regola d'arte, se no andranno ripristinati, cioè andranno fatti in modo che siano consolidati, no, ripristinati. Certo. Sono consolidati per avere una data nel tempo più lunga. Più vanno fatto 2 percorsi laterali in modo di garantire le manutenzioni costantemente nel tempo, e poi ci serve anche qualcuno che le faccia le manutenzioni. Questo è. Per cui ancora siamo molto indietro. A livello di rischio non sono iniziati i lavori delle vasche di laminazione, non è stato fatto nulla per ridurre i tempi di coltivazione, soprattutto non è stato fatto nulla del sistema di allerta e di allarme. Io le ricordo che il giorno, il 15 settembre 2022, a nessun cittadino, eccetto quelli di Senigallia, è stato dato l'allarme. Esistono delle procedure vetuste, nel senso che la Protezione Civile, quando legge, non era difficile, leggeva l'idrometro di Serra dei Conti, vedeva che passava da 70 cm a 5 metri d'acqua in poche ore. Il pluviometro da Cervi andava a 100 mm d'acqua, altri 200 a 400 mm d'acqua in poche ore. Un tecnico dovrebbe poter dare l'allarme. Invece no, loro chiamavano i sindaci, dicevano andate a vedere cosa succede nel fiume. Da lui neanche pioveva, mettendo a rischio la vita dei sindaci che non danno nessun contributo. Che contributo possono dare? Sul ponte Perello c'è l'idrometro. Se vuoi sapere come va l'acqua a Perello, basta che leggi i dati che in tempo reale la regione riceve. Per cui vanno fatte nuove procedure per dare l'allarme e più sistemi di allarme efficaci. Il TIALET è stato sperimentato una volta solo. Ricordo che è stato attivato il TIALET nel 2019, iniziato il progetto, perché c'è un impegno dell'Italia con la Comunità Europea, entro giugno 2022 doveva essere attivo. Il 4 ancora, nonostante tutte le tragedie nostre, in Romagna, Toscana, ovunque, ancora non è attivo. Ci sono campanili che sono tutti elettrificati, allora si potrebbe ripristinare come nel Medioevo, quale suonare a martello quando c'è un allarme. I sistemi matematici di previsione del meteo, con i cambiamenti che ci sono stati, non sono più così attendibili. L'allarme deve essere efficiente. E questo non c'è. Ma se ci fosse stato allora, forse non avremmo contato le 13 vittime che invece ci sono state.
Una domanda sui lavori che sono stati fatti per quanto riguarda l'escavo del letto del fiume e la manutenzione delle sponde. Da più parti si sollevano dei dubbi sull'efficacia di questi lavori, nel senso che ci si chiede se adesso un'eventuale piena del fiume divenga ancora più veloce e forte e potente, proprio perché ha
mi permetto, è tecnicamente sbagliato. È molto semplice: se faccio passare una quantità d'acqua in un tubo stretto, come era prima, l'acqua scorre più velocemente. Se io allargo il tubo, la stessa quantità d'acqua passa ugualmente, ma scorre più lentamente. Per cui l'alveo più largo non accelera il tempo di coltivazione. Quello rimane uguale, perché l'acqua che arrivava dalla montagna e scendeva giù è la stessa. Semplicemente che ne contiene di più all'interno del canale. E per cui in teoria la velocità è più bassa, perché se lei pensa, la prima vasta espansione è proprio il letto del fiume stesso, no? Se adesso il letto del fiume ha una capacità molto superiore a quella che era in precedenza, conterrà più acqua e meno acqua giunterà. C'è un problema fisico però, che i due fiumi arrivano con le piene allo stesso momento, Nebola e Finisi arrivano allo stesso momento, e poi da Pianello a Senigallia, il fiume è praticamente in piano, per cui lì la velocità è bassa e il rischio di esondazione è alto. Per questo servono a monte, al contrario di quel che diceva il consorzio bonifica del tempo, servono a monte delle vasche di come a Pancaldo e a Ponte Lucetta e anche altre, servono delle vasche di laminazione, vasche di espansione che contengano l'acqua, ma non basta. Bisogna fare anche la rete primaria e secondaria, ridurre i tempi di coltivazione. Bisogna fare un lavoro anche nei terreni, nelle colture. Con l'agricoltura ci sono i fondi europei apposta, erano stati già individuati in assetto del progetto del 2016, per cambiare colture, anche se questa è un'opera lunga, e cercare di rendere il terreno che abbia più capacità di assorbimento dell'acqua. L'altro problema che abbiamo è la siccità. Pioggia durante l'anno è sempre la stessa, soltanto che si concentra in pochi giorni e fugge velocemente. E allora la luce d'acqua bisogna che la tratteniamo nei campi, in montagna, nelle valli, in modo che così abbiamo anche una riserva d'acqua per i periodi di siccità, vanno vista complessivamente.
Ho capito, insomma, troppa e troppa poca. Senta una cosa, c'è comunque rimane il problema degli argini nel centro città di Senigallia, che poi alla fine, insomma, ecco, l'acqua sempre lì arriva. Lì le sponde non si possono modificare, si è parlato anzi di un'ipotesi di innalzarle di qualche centimetro, insomma, ecco, di mezzo metro, per poter rendere quindi questi argini un pochino più alti. Sembra però un'ipotesi, ecco, non del tutto percorribile.
Il collo di Bottiglia è esattamente quello che ha individuato lei. Senigallia è quella, è lì il fiume. Da quando hanno tolto la possibilità di avere una dove c'era il viale 4 novembre, c'era un canale, no? Per evitare le piene, adesso non c'è più.
Certo,
per cui Senigallia, l'unica cosa che si possono fare è mantenere costante la manutenzione in modo che siano sempre le superfici sempre pulite. Quello che bisogna fare è trattenere l'acqua, quello che dicevo prima, l'acqua in montagna, non farcela arrivare a Senigallia. Cioè farcela arrivare, ma lentamente. Soprattutto, subito, dei lavori a monte, vasche di espansione, aumentare i tempi di coltivazione, trattenere l'acqua il più possibile nei campi, nei fossi e nei laghetti di campagna. Quindi se non si fa questo, se in Italia c'è un problema fisico, no? E il fiume è quello e si può migliorare, si può evitare che i ponti invadano l'alveo, come il ponte di Giugno che ha fatto il consorzio bonifica sbagliandolo quando l'ha fatto il ponte degli Angeli, che tocca rifarlo o modificarlo pesantemente. Ma l'ha fatto il dragaggio del fiume con costanza per renderlo il più liscio possibile, evitare, no? E renderlo più scorrevole possibile. Ma questi non sono elementi che possono risolvere la situazione. La situazione la si risolve se noi riusciamo a trattenere l'acqua a monte. Questa cosa è mancato, se posso permettere. I 9 comuni che sono stati coinvolti nell'alluvione hanno tutti lo stesso medesimo interesse, perché hanno tutti la stessa necessità di opere. E non si capisce perché, mentre i 90 o 120 comuni del cratere si sono riusciti a raggruppare in un'unica rappresentanza, i 9 comuni non sono riusciti a mettersi insieme, ognuno va avanti per conto suo, ognuno tiene. Se fossero insieme, avrebbero una maggior potenza di fuoco. Perché l'interesse di fare le vasche è per tutti uguale. Serve a noi dell'interno, ma serve a Senigallia. Per cui non si capisce perché le amministrazioni devono viaggiare separate. E invece avrebbero bisogno di un unico portavoce e lavorare con voce unica alle istanze.
Voi tutte queste istanze le avete sottoposte in un'audizione al Senato.
La Commissione Ambiente, la Commissione Legge del Decreto sulla Ricostruzione e Protezione Civile. Ci hanno chiesto delle osservazioni. La prima osservazione che abbiamo fatto riguarda il fatto del trattamento uguale per tutti gli alluvionati. Gli alluvionati delle Marche del 2022 erano rimborsi dall'80% e gli alluvionati delle Marche del 2023 erano rimborsi al 100%. Questo non non si capisce in base a quale logica. Ma nella stessa regione del 2023, quelli della Toscana hanno un trattamento diverso da quelli dell'Emilia Romagna. Il secondo punto riguarda che sono stati incrementati i rimborsi che arrivo per le stanze, erano previsti 300 euro per stanza per l'immobiliare come massimo, e sono portati a 700 euro. Era un massimo per ogni abitazione di 6.000 euro. Ma io sono stato alluvionato nel 2014 e nel 2022, l'alluvione quando arriva si buttano via tutti i mobili e tutti gli elettrodomestici, non ci rimane più nulla in casa. Sinceramente, compri rimane un mobile, ci compri con 6.000 euro. Abbiamo chiesto di portare almeno 18.000 euro, che non è sufficiente, ma che già è un contributo sicuramente più sostanzioso. L'altra cosa, la incetta di automobili, no? Che fa una strage. La Regione Marche è intervenuta, ha dato fino a 4.000 euro di rimborso per le automobili, la Regione Emilia Romagna fino a 5.700 per i 5 motori e nelle Marche il 0 per 5 motori. Ma anche questa è una norma che penalizza i più danneggiati. Se lei ha avuto una macchina danneggiata e con 4.000 euro l'ha riparata, ha il 100% di rimborso del danno. Se lei ha buttato via un'auto che ha pagato 30.000 euro, riceve una percentuale, no, minima. Per cui più siete danneggiato, più siete penalizzato. L'altra cosa che vi abbiamo chiesto è questo. L'alluvione non è un terremoto. L'alluvione prende tutta la casa, tutte le pertinenze esterne, così. E le pertinenze esterne non connesse con la casa non vengono ribossate. Le faccio un esempio. Se lei ha il garage sotto casa, i danni nel garage, nella caverna, nella dispensa, vengono pagati. Non è pericolo quello sotto casa. Infatti tre dei nostri amici sono morti per tenerlo proprio nel garage di casa. Se invece su il garage, la dispensa, la lavanderia, la cantina, la tiene in un edificio che non è attaccato a casa, questo non viene rimborsato. Le recessioni non vengono rimborsate, soltanto il cancello d'ingresso. Questa è una legge che veramente non si capisce, che per uniformità di trattamento andrebbe fatto sì che tutti i danni siano soggetti alla borsa, all'80%, al 100%. Poi c'è un'altra regola, che veramente è una vendetta. Quando uno nell'imminenza dell'alluvione, sono stati chiamati tutti gli alluvionati a fare un modello, il D1. Ognuno con le conoscenze e capacità che c'aveva, compitava un modulo e poi diceva i danni che vivo a casa sono di, e faccio un esempio reale, di 15.000 euro. Poi dopo di chi chiama il tecnico, fa una perizia generale, una seconda perizia, secondo proteggere dei danni, e vede che i danni sono 70.000 euro. In quel caso la legge dice che viene presa per buona quella più bassa, non importa chi la fa. Ma questo è il sciocco, perché se uno ha 70.000 euro di danni e un tecnico con una perizia severata che lo garantisce, è quello il riferimento. L'altro esempio che le faccio è che con le regole attuali, una casa molto danneggiata, una casa che ha avuto ad esempio 130.000 euro di danni, con le attuali regole, con l'80% di rimborso, nonostante gli aggiornamenti, prenderà meno del 30% dei danni ricevuti.
Non si riparte con quella cifra?
No, non si riparte. Poi se non si riparte, poi se dopo 8 anni devi rifarlo di nuovo la casa. Dopo 8 anni dobbiamo ricominciare da capo, sai, è difficile. E oltretutto hanno escluso le recinzioni, perché hanno escluso gli impianti elettrici esterni, perché hanno escluso l'impianto elettrico del cancello elettrico, perché hanno escluso un sacco di cose. Io non dico che vanno rimborsati i libri, le macchine fotografiche, le cose erba, quello non lo chiediamo, ma quantomeno le parti infrastrutturali della casa sì. Scriveremo tutti i nostri parlamentari cercando di trovare un appoggio di tutte le forze politiche, una necessità. Una valle che è stata alluvionata 2 volte in 8 anni e di stare al declino, nessuno investirà più né per comprare una casa né per aprire una fabbrica, no? È evidente in queste condizioni. Se non si fanno subito lavori di mitigazione del rischio, non si riparte più. Ma se non si danno contributi veri, anche la popolazione ha difficoltà a ripartire. Il decreto legge tratta anche di delocalizzazione, prevede che tutte le abitazioni, di coloro che saranno delocalizzati, prevedono i criteri, chi sarà delocalizzato sarà demolita l'abitazione. Questo può creare qualche problema. Capiamo il senso della norma, il senso della norma è chiarissimo. Perché se non vengono demolite, poi qualcun altro se ne andrà a vivere, per cui domani in una zona di pericolo ci ritroveremo qualcun altro.
Sì, lo però scopo è quello di ridurre la popolazione che abita nelle aree a rischio di esondazione, chiaro.
Chi vive vicino al fiume è un pericolo reale. E poi c'è anche un rischio psicologico. Mi sono alluminato 2 volte in 8 anni, non tutti riescono a reinvestire più nella stessa casa. Ma se uno chiede i soldi, dice guarda, datemi quei soldi che per riparare la casa, che ci compro la casa da un'altra parte, non te li danno, così non funziona, devi riparare per forza quella, oppure chiedi la delocalizzazione. Allora, la regola generale quando è bene, ma poi ci sono tanti casi particolari che meriterebbero un trattamento uno a uno, su andare a vedere come si può intervenire meglio.
Ho capito. E ringraziamo quindi Mirko Guazzarotti, vicepresidente del comitato 15 settembre, per questo tempo che ci ha dedicato. Torneremo a sentirci sicuramente appena uscirà il testo della legge, in modo tale da capire che cosa è stato accolto, cosa no. Grazie.
Grazie a lei.
Grazie per il lavoro. Bene, è tutto per questa puntata. A risentirci alla prossima.